è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 in questo momento, 800-24-0024 è il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms al 349-238-6666, lazanzara@radio24.it. Andiamo subito, studio aperto, titolo.
Pretendo giustizia dallo Stato perché lo Stato ha ucciso mio figlio. A studio aperto lo sfogo del padre di Gabbo dopo la condanna a 6 anni dell'agente spaccarotella. Esplode la rabbia degli ultra, incidenti e 2 arresti nella notte. Il poliziotto, sono felice e spero di tornare presto in servizio. Pronta una manifestazione di protesta contro il verdetto. Rischia la Paresi, uno dei 3 soldati italiani feriti nell'imboscata in Afghanistan che ha ucciso Alessandro Di Lisio. La bara e i superstiti arriveranno in Italia tra stanotte e domani mattina. Il ministro La Russa annuncia più mezzi per il nostro contingente. Colpo di scena nella morte di Michael Jackson. Si rafforza la tesi dell'omicidio. I sospetti della polizia di Los Angeles si concentrano sul medico Conrad Murray. Sarebbe stato lui a somministrare a Jaco il Propofol, un potente anestetico che avrebbe causato l'arresto cardiaco. Scudo fiscale per chi riporta i capitali in Italia, ma nessun colpo di spugna per gli evasori, precisa Tremonti. Aumento dell'età pensionistica in linea con l'Europa. Sono le principali misure anticrisi approvate dal governo. Napolitano firma il decreto sicurezza, ma avverte legge incoerente.
Questa mattina molti di voi ci hanno mandato subito delle mail quando hanno letto online oppure sul cartaceo il quotidiano La Repubblica. L'ex ministro Mastella al primo giorno da parlamentare europeo, secondo Repubblica, avrebbe detto: una diaria di 290 euro, sta miseria, non ci si sta dentro. Questi non sanno cosa si prende al Parlamento italiano. Clemente Mastella esterna il suo disappunto per le nuove durezze a cui sono sottoposti i 736 eurodeputati. Si prende meno che in Italia. Lo urla in ascensore, sventolando furioso le carte che via via gli porgono i suoi assistenti. Studia i chilometraggi. Una miseria questi 290 euro di diaria quotidiana. Però lui nega tutto. Sentitelo.
È una stronzata, scusi, non è che scrive una cosa della sedia. Noi stiamo facendo una discussione tra noi parlamentari. Io no, dice là gli assistenti, io non ho gli assistenti, ancora non ho nessun assistente, non ce l'ho gli assistenti. L'unico riferimento abbiamo detto, ma tra tutti i parlamentari e altri che stavano là con me, la differenza tra i parlamentari nazionali e quelli che la diaria era piccola qua rispetto al dato del Parlamento nazionale, non a eccepire nulla, quello è, stop. Il parlamentare nazionale guadagna più di noi, questa era la differenza. Evidentemente la miseria è riferita rispetto ai parlamentari nazionali, eventualmente.
Lui nega tutto, dice, figuriamoci se adopero la parola miseria, non è possibile, non ho assistenti, non ho sventolato nessun foglio. Il primo caso, il primo giorno con Mastella, parlamentare europeo. 800-24-0024, c'è un altro caso, un piccolo caso, ma significativo, che riguarda invece un ministro in carica, non un ex ministro. Siamo sempre PDL e parliamo di Giulio Tremonti, un ministro molto importante. C'è una domanda fatta da un giornalista della Reuters durante la conferenza stampa di pochi minuti fa. Sentite la domanda e c'è un finale davvero interessante. La domanda del giornalista è lunga, però state attenti.
Chi è lei che il presidente al G8 avete auspicato un maggior etica nella finanza globale? Vorrei chiedere come si combaciano queste parole nobili con poi l'introduzione dello scudo fiscale che comunque favorisce gli evasori. E poi lei un anno fa aveva dichiarato che non avrebbe mai fatto più amnestie fiscali. Perché ha cambiato idea? Era il terremoto?
È un tipo di domanda che lei deve rivolgere al Presidente degli Stati Uniti d'America. Quando avrà una risposta alla sua domanda, io firmerò la risposta che le dà il Presidente Obama, perché è lo stesso fenomeno. D'accordo?
Io seguo il governo italiano, va quindi bene, sono giornalista in questo paese.
Questo è un trucco che sta adottando. Lei
non è un trucco, è la realtà.
Lei mandi un'email alla Casa Bianca e vedrà che le rispondono.
Ma che c'entra la Casa Bianca?
Ho detto, questo tipo di domande...
Questa è una domanda a lei che riguarda la politica italiana e l'introduzione dello scudo fiscale.
Io le dico, si accorda perfettamente con la strategia di contrasto ai paradisi fiscali che è parte della delibera del G20. Lei è a favore dei paradisi fiscali e io sono contro, questa è la grande differenza. E credo che l'unico modo per contrastare l'evasione fiscale e i paradisi fiscali è svuotare la caverna di Alibaba e raddoppiare le sanzioni. Detto questo, concorda perfettamente, l'ho già detto, con la politica fatta negli Stati Uniti d'America. Grazie.
E ha cambiato idea perché?
Dica.
È la seconda parte della domanda?
Assolutamente è coerente con quello che ho sempre detto. Un'altra domanda?
Un attimino.
Avete sentito, non so se avete colto, testa di C, puntini, sono le parole, io l'ho detto, ci ho messo i puntini, Tremonti, parlando con il ministro Calderoli, rivolto al ministro Calderoli, però si è sentito molto bene, ha dato della testa di C, e non dico altro, alla giornalista della Reuters, risentiamo bene? È molto chiaro, 800 24 00 24, giudicate voi, naturalmente io... Trovo che ci sia un certo fastidio di fronte ad alcune domande, non riesco a capire perché, se uno pensa di essere nel giusto, il riferimento agli Stati Uniti secondo me è abbastanza improprio. Questo per entrare nel merito. Qualcuno mi fa notare che l'anno scorso Tremonti aveva detto basta i condoni, era il maggio del 2008, il marzo del 2008, prima delle elezioni. Io non so se lo scudo fiscale possa essere giudicato tout court un condono, comunque Tremonti diceva così.
Io sui condoni la dico solo così, premesso che è una cosa del passato, che il condono ha dato un enorme gettito perché il governo Prodi Veltroni aveva creato consentito una enorme evasione fiscale. Adesso come adesso il problema non lo risolve più con i condoni per il semplice fatto che quella enorme evasione creata dai governi Prodi Veltroni consentita ormai è stata assorbita, quindi bisogna trovare altri strumenti, ma quello non funziona più.
Quello non funziona più. Tremonti l'anno scorso, 18.44, 800 24 00 24. Lo Stato ha ucciso mio figlio. Queste le parole del padre di Gabriele Sandri. La domanda intorno a questa vicenda è quella di ieri sera, se volete. È arrivata la sentenza, l'abbiamo già commentata, eravamo quasi alla fine della trasmissione. Queste parole, certamente comprensibili perché vengono da un padre, possono fomentare, e già è successo in realtà, la violenza, oppure no, oppure devono essere sentite e non commentate. Sentite.
Pretendo giustizia dallo Stato che non mi è stata data perché lo Stato ha ucciso mio figlio, è lo Stato responsabile e mi deve dare giustizia.
La divisa paga.
È incommentabile. E se si manda in carcere un qualsiasi personaggio perché un pentito qualsiasi dice che è colpevole, gli si danno 30 anni e quindi non sono bastati 5 testimoni a dire quello che ha fatto Spaccarotella, evidentemente la divisa paga.
E poi ancora questo il modo di parlare del padre di Gabriele Sandri, per carità, ripeto, non voglio giudicare l'uomo, il dolore... Però le parole pesano, non c'è dubbio, anche in quello che avviene. Io Spaccarotella non lo mollo.
Noi la cosa che fa più male è aver cambiato l'imputazione, perché a me che Spaccarotella faccia un giorno più, un giorno meno di galera, poco interessa. Doveva essere soltanto un'imputazione di omicidio volontario, perché 5 testimoni hanno detto quello che hanno visto fare a questo individuo. Basta. Comunque, insomma, ricorreremo un appello noi e vediamo, cioè non è finita qua.
Voglio farvi ascoltare però anche le parole dell'agente Spaccarotella, perché personalmente penso che quando uno dice voglio tornare in servizio il giorno dopo una sentenza, è giusto esprimere felicità, essere contenti. Io starei zitto, però ha parlato al settimanale Visto, ha concesso un'intervista che è anche in audio sul sito del Corriere della Sera. E trovo dire vorrei tornare in servizio non è molto elegante. Sentiamo.
Adesso spererei di rientrare in servizio, però queste sono quelle cose che vedremo col tempo con i miei avvocati, con i quali non ho avuto ancora il tempo di poter parlare approfonditamente.
Io credo che lo stesso Spaccaratella sappia benissimo che è molto difficile che tornerà in servizio, almeno non con le stesse mansioni. Comunque ci sono ancora altri gradi di giudizio. Roberto da Parma, buonasera.
Buonasera Cosani, volevo intervenire per dire che sono sempre più basito. Il Presidente della Repubblica che firma una legge e la dichiara incoerente. Questa è una cosa, o non la firmi oppure ti tieni il commento e non lo dici. E poi un'altra cosa, vedrà che la smentita ci sarà di Tremonti che il test ADC l'ha usato nei confronti di Pedroli, che sarebbe stato effettivamente opportuno. La ringrazio per lo spazio e la saluto.
La ringrazio. Allora, su Napolitano, quella legge è incoerente, ha detto il Presidente della Repubblica, per una serie di motivi che non stiamo qui a discutere. Io credo che sia nel diritto del Presidente della Repubblica, che non abbia violato la Costituzione, ha controfirmato la legge, punto. E poi ha espresso anche dei rilievi, credo che sia legittimo. Non c'è nulla per cui essere basiti, secondo me. Dalla provincia di Bologna, Massimiliano, buonasera.
Buonasera a tutti voi, grazie dello spazio concessomi. Io volevo intervenire sulle parole del padre di Gabbo, che mi sembrano un po' esagerate, perché tutte le volte si parla di stato assassino, come nel caso Aldrovandi di Ferrara, come nel caso Giuliani a Genova. Io chiederei un minimo di esame di coscienza a questi genitori, perché non li vedo così innocenti questi ragazzi, perché si è detto che il ragazzo stava dormendo in macchina, mi sembra poco credibile, quando i suoi amici stavano facendo una rissa con degli juventini, quindi
sì. Guardi Massimiliano, io però non mi addentrerei in questo tipo di discorsi. Io ho fatto semplicemente ho delle perplessità. In realtà non, la critica è sbagliata, perché rispetto profondamente il dolore di un padre. Ho delle perplessità su quello che sta avvenendo, sul clima da stadio, e non credo purtroppo che le parole del padre contribuiscono a far abbassare i toni e soprattutto a farla finita con questo clima intorno a una sentenza che non è una sentenza di quelle pronunciate in piazza da una giustizia che non si conosce più. Non è un processo di popolo che ha già un condannato, è il funzionamento della giustizia, può piacere o meno, ma è così. Per cui le parole del padre di Gabriele Santi le possiamo commentare, il fatto che i dettagli della vicenda francamente no. E dunque lei dice c'è stata una rissa, mettiamo pure che ci sia stata una rissa, mettiamo pure, e non è stato accertato, che Gabriele Sandri abbia partecipato a questa rissa, e allora che significa questo? Mi spieghi?
Cioè, io posso portare la testimonianza di molti miei amici che lavorano in autogrill e sono tutte le domeniche ostaggio di questi cosiddetti tifosi, e se non riescono a lavorare tranquillamente, mi sembra che
sì, ma questo è un problema serio sicuramente. Questo non giustifica nessuno, e non giustifica certamente un poliziotto che spara ad altezza d'uomo. Non è che per fermare una rissa si spara in quel modo, questo mi sembra di poterlo dire tranquillamente. Al di là poi della questione tecnica, omicidio volontario, omicidio colposo, eccetera. Per cui sull'uso improprio di quell'arma e sul comportamento del poliziotto non ci sono dubbi. Secondo me c'è da discutere anche sul tipo di reazione, sul tipo di meccanismo che si è messo in moto. Massimiliano, prego.
Sicuramente questo, condivido le parole, che Spaccarotella poteva non parlare subito, voglio tornare in servizio con il padre, poteva non parlare soprattutto dopo un primo grado, anche perché abbiamo visto che ha fomentato gli animi già caldi. Detto questo, chiedo comunque un minimo di esame di coscienza a questi genitori, perché tutte le volte si parla di stato assassino, ripeto, come nel caso Aldrovandi di Ferrara, come in questo caso, come a Genova al G8, però le responsabilità non mi sembrano solo da una parte, quindi
no, ma qui, solo... non c'è nessun processo nei confronti di Gabriele Sandri né nei confronti di quei ragazzi che erano in macchina, nessuno è stato processato, dunque le responsabilità sono solo da una parte in questo caso, bisogna vedere che tipo di responsabilità. Tra l'altro si innescano meccanismi di questo tipo. Un ascoltatore da Padova, Claudio, mi scrive: il padre di Sandri ha ragione in tutto quello che dice, anzi se questa era giustizia io personalmente me la farei da solo. Ecco, appunto, il tipo di meccanismo che viene scatenato è questo. E purtroppo, dico io, grazie anche o col contributo delle parole del comprensibilissime del papà di Gabriele Sandri. Lorenzo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo parlare sia di Mastella che di Tremonti. Per quanto riguarda Mastella, mi sento veramente, sono sconfortato e sconcertato da quest'uomo, perché in ogni modo sicuramente fa parte della vecchia classe politica, ma sarebbe anche ora che pensasse a quello che dice, a pensasse a quello che, a come si guadagnano tanti lavoratori italiani il pane tutti i giorni. Oltretutto ha fatto delle sconfessioni che veramente...
Beh, Lorenzo, bisogna dire che lui smentisce tutto, di non aver mai pronunciato quelle cose, che non ha mai pronunciato la parola miseria, che non è vero quello che sostiene Repubblica. C'è anche l'altra versione, non c'è solamente la versione di Repubblica.
Ma non è un bel venditore, si smentisce in modo proprio così, che si capisce che in ogni modo è così una cosa cantata. Per quanto riguarda in ogni modo Tremonti, è strano, perché è una persona intelligente, furba, intelligente, il che non guasta, che sa sempre rispondere in modo abbastanza adeguato, ma che sa sempre prendere il problema in modo tondo. Certo è che un ministro della Repubblica ha il diritto, ha il dovere, mi scusi, ha il dovere di a prescindere dalla parola che ha dato, che io, vabbè, questi uomini non lo so, forse si sentono troppo forti, ma ad ogni modo hanno il dovere di rispondere. E mi stupisco, ripeto, di Tremonti, che tutto sommato non è malaccio. Ho visto anche l'intervista con l'Annunziata, ci sta. E quindi probabilmente era un giorno in cui aveva le sue caturnie, non lo so.
Può darsi, Lorenzo. La ringrazio. Antonio, sempre da Milano, buonasera.
Buonasera. Io sinceramente, sempre parlando del ministro Sirchia, non capisco questo.
Del ministro, sport. Scusi?
Sirchia, mi scusi, Tremonti.
Sirchia non è ministro ormai da un pezzo, lei è rimasto molto indietro ed era poi ministro della sanità, peraltro. Comunque, vabbè.
Mi sono confuso.
No, ma la confusione tra Tremonti e Sirchia è un lapsus bizzarro, comunque va bene lo stesso, Antonio.
Non capisco come mai ci si stupisce che appunto Tremonti abbia detto questa parola qua. Tremonti è una persona molto, almeno da quello che posso, che ho potuto vedere, molto superba, una persona che si crede un genio, per cui cioè, secondo me lui pensa di potersi permettere di dire questa cosa, ma non vedo dove sia il problema. Anche se lui avesse detto una cosa del genere, è il sistema che fa in modo che i politici possano dire, possano pensare di essere così diversi dagli altri.
No, qui non c'è nessun sistema, c'è secondo me l'abitudine a non sentire domande un po' scomode. Perché quel giornalista della Reuters, non è un caso che quelle domande siano state fatte da un giornalista della Reuters, ha posto due domande molto normali, molto tranquilli, cui si può rispondere tranquillamente, senza bisogno di dire stiamo facendo la stessa cosa di Obama, vedrà la risposta di Obama e prenda quella. E poi liquidare la seconda domanda del giornalista della Reuters dicendo, bah, insomma, io non ho mai pensato, ho sempre detto le stesse cose. Insomma, ripeto, non c'è l'abitudine a rispondere ad alcune domande. La ringrazio, Antonio, e questo stupisce in Tremonti, anche se non è certamente la prima volta. TG3.
Napolitano firma la legge sulla sicurezza, ma dice ci sono punti critici e norme incoerenti. Alfano modifiche se necessario. Sì del Consiglio dei Ministri al documento di programmazione economica. Tremonti tengono i conti e la coesione sociale. Lo scudo fiscale arriva in Parlamento come emendamento al decreto anticrisi. L'opposizione insorge, un nuovo regalo agli evasori. Novità per regolarizzare colf e badanti. Un emendamento prevede il carcere da 1 a 6 anni per chi dichiara il falso. La Russia alla Camera dopo la morte del soldato italiano in Afghanistan. Impegno confermato, rischia la paresi uno dei militari feriti. Lo Stato mi deve giustizia, parla il padre di Gabriele Sandri. Voglio tornare in servizio, dice Spaccarotella, condannato a 6 anni. Precipita un aereo di linea iraniano con 168 persone a bordo, nessun superstite, forse un guasto per scarsa manutenzione. A Milano Madonna rende omaggio alle sue origini italiane, San Siro in delirio per uno show tra provocazioni ed impegno.
Va bene, andiamo a sentire anche Sky.
Sicurezza Napolitano firma ma esprime dubbi il governo, ne terremo conto.
Processo penale per la commissione del CSM, effetti devastanti dal DDL Alfano.
Via libera al DPF per Tremonti, lo scudo fiscale non sarà un condono.
Nuova frenata dell'inflazione a giugno, più 0,5%, è il dato più basso dal 68.
Afghanistan, domani in Italia la salma del Parà ucciso, la russa, sicurezza difficile.
Sandri, rabbia dopo la sentenza, il papà di Gabbo, lo Stato mi deve giustizia.
Caldo domani, bollino rosso in 8 città, nubifragio nel Varesotto, esonda il fiume Olona.
Influenza A, vaccinazione per fermare l'epidemia entro primavera, dice il viceministro Fazio.
Sciagura aerea in Iran, 168 morti per lo schianto di un Tupolev, mistero sulle cause.
Michael Jackson, pesanti sospetti sul medico, si indagherebbe per omicidio.
Eccoci qui all'800240024, a proposito della vicenda di Napolitano, che è una vicenda molto tecnica, potremmo anche non parlarne, è intervenuto però Antonio Di Pietro, il quale dimostra, almeno a parole, scarsa dimestichezza con le regole costituzionali, con i procedimenti con cui si approvano le leggi, sul perché il Presidente della Repubblica firma o non firma, rimanda alle Camere, eccetera, eccetera. Sentite su Napolitano.
Il Presidente della Repubblica ha scritto una letterina, ma ha firmato un provvedimento che lui stesso definisce preoccupante sul piano della tenuta dell'ordinamento nel suo insieme. E che l'hai firmata a fare, signor Presidente della Repubblica?
Che l'ha firmata a fare? L'ha firmata perché evidentemente non ci sono motivi per rimandarla alle Camere. Molto semplice, caro Di Pietro. La vicenda Tremonti. Le domande scomode a Tremonti sullo scudo fiscale. Il giornalista mi informano che gli fa queste domande beccandosi una testa di C, avete capito? È Steve Scherer di Bloomberg. Parla molto bene italiano. Le domande erano queste. Tremonti si irrita.
Io e lei che è il presidente al G8 avete auspicato un maggior etica nella finanza globale. Vorrei chiedere come si combaciano queste parole nobili con poi l'introduzione dello scudo fiscale che comunque favorisce gli evasori. E poi lei un anno fa aveva dichiarato che non avrebbe mai fatto più amnestie fiscali. Perché ha cambiato idea? Era il tremoto?
No, vede, è un tipo di domanda che lei deve rivolgere al Presidente degli Stati Uniti d'America. Quando avrà una risposta alla sua domanda, io firmerò la risposta che le dà il Presidente Obama, perché è lo stesso fenomeno, d'accordo?
Io seguo il governo italiano, va quindi bene, sono questo, giornalista in questo paese.
Questo è un trucco che sta adottando. Lei
non manda è un trucco, è la realtà.
Lei mandi un'email alla Casa Bianca e vedrà che le rispondono.
Ma che c'entra la Casa Bianca?
Ho detto, questo tipo di domande...
Questa è una domanda a lei che riguarda la politica italiana e l'introduzione dello scudo fiscale.
Io le dico, si accorda perfettamente con la strategia di contrasto ai paradisi fiscali che è parte della delibera del G20. Lei è a favore dei paradisi fiscali e io sono contro, questa è la grande differenza. E credo che l'unico modo per contrastare l'evasione fiscale e i paradisi fiscali è svuotare la caverna di Alibaba e raddoppiare le sanzioni. Detto questo, concorda perfettamente, l'ho già detto, con la politica fatta negli Stati Uniti d'America. Grazie.
E ha cambiato idea perché? Dica. È la seconda parte della domanda?
Assolutamente è coerente con quello che ho sempre detto. Un'altra domanda?
Un attimino.
Avete sentito il testa di K che si sente abbastanza bene? Risentiamo. Ed è la parolaccia rivolta dal ministro Tremonti al giornalista, sussurrata all'orecchio dell'altro ministro Calderoli che era presente alla conferenza stampa. Ripeto, il giornalista che magari dopo sentiremo è Steve Scherer di Bloomberg. 800240024. Intanto, a proposito di Napolitano, l'ex presidente del Senato Marcello Pera sostiene che siamo fuori dalla Costituzione, cioè Napolitano non poteva mandare questo messaggio. con le sue perplessità e preoccupazioni. È fuori dai poteri che la Costituzione gli assegna. Vedremo naturalmente. Dove andiamo? Andiamo all'altro fatto di queste ore, la vicenda di Gabriele Sandri, il padre che pronuncia delle frasi molto dure sin da ieri. È un continuo attaccare lo Stato, la giustizia, non possiamo più credere a questa giustizia, invita alla calma, ma nello stesso tempo dice delle cose molto dure che sicuramente non servono a portare la calma. Avete saputo già degli scontri di ieri sera a Roma. La giustizia, secondo il padre di Gabriele Sandri.
Pretendo giustizia dallo Stato che non mi è stata data, perché lo Stato ha ucciso mio figlio, è lo Stato responsabile e mi deve dare giustizia.
Ancora sulla divisa, la divisa che paga.
È incommentabile. Se si manda in carcere un qualsiasi personaggio perché un pentito qualsiasi dice che è colpevole, gli si danno 30 anni e quindi non sono bastati 5 testimoni a dire quello che ha fatto Spaccarotella, evidentemente la divisa paga.
Pensa addirittura il padre di Sandri a indire una grande manifestazione con 1 milione di persone per questa palese ingiustizia. Abbiamo già detto dell'agente Spaccarotella che sostiene di voler tornare in servizio, poi incita anche alla rivolta fiscale il padre di Gabriele Sandri. I contribuenti non dovrebbero pagare le tasse che vanno a finire a questa giustizia. Sentite ancora.
È una porcheria. Io consiglierei a tutti i contribuenti di non spendere più i soldi per pagare la giustizia, perché è veramente una porcheria. Spaccarotella è stato difeso in tutti i modi, oltre ogni limite. E questa è una gran vergogna per il nostro paese. Mi vergogno di essere italiano, mi vergogno di aver creduto nella giustizia, però per Spaccarotella c'è sempre la giustizia divina.
La giustizia divina per Spaccarotella. Per alcuni sono frasi comprensibilissime, anche incommentabili, per me c'è da discutere come. 800 24 00 24, le giustificazioni di Clemente Mastella, intervistato da Alessandro Milan, l'intervista completa domani mattina durante 24 mattino. E perché deve giustificarsi Mastella? Il quotidiano Repubblica questa mattina ha pubblicato un articolo in cui si sostiene che Mastella avrebbe detto: una miseria questi 290 euro e la diaria giornaliera del Parlamento Europeo, lo stipendio naturalmente è superiore a 290 euro, questi non sanno quanto si prende da noi a Montecitorio, avrebbe detto Mastella furioso, sventolando furioso le carte che gli danno i suoi assistenti. Questa è la ricostruzione di Repubblica, lui nega tutto.
Sì, una stronzata, scusi, non è che scrive una cosa della sedia. Noi stiamo facendo una discussione tra noi parlamentari. Dice là gli assistenti, io non ho gli assistenti, ancora non mi ha nessun assistente, non ce l'ho gli assistenti. L'unico riferimento abbiamo detto, ma tra tutti i parlamentari, altri che stavano là con me, la differenza tra i parlamentari nazionali e quelli che la diaria era piccola qua rispetto al dato del Parlamento nazionale, non a eccepire nulla, quello è, stop. Il parlamentare nazionale guadagna più di noi, questa era la differenza. Evidentemente la miseria è riferita rispetto ai parlamentari nazionali, eventualmente.
Questo Mastella, fate voi naturalmente, lui nega quello che Repubblica scrive e Repubblica naturalmente conferma, perché dice Repubblica ci sono diversi testimoni. Chiudiamo con chi? Con la vicenda Bianchini, ancora il presunto stupratore seriale. C'è l'abitudine, come sapete, di molti parlamentari fare visita a quelli che sono in carcere, ai carcerati, soprattutto i carcerati eccellenti. Giancarlo Lenner è un professionista di queste cose, è un parlamentare cioè che spesso va a trovare personaggi noti o comunque che salgono agli onori delle cronache in carcere per vedere come stanno, se sono trattati bene, eccetera. Qualche politico ne fa quasi una sorta di professione per poi finire sui giornali, eccetera, eccetera. In questo caso, secondo me, Lenner dice delle parole in più, è come se tratteggiasse una fotografia, un ritratto di Bianchini, di un Bianchini che non è quello che esce fuori naturalmente dalle indagini, ed è solo la prima impressione quella che ha Lenner. Sentiamolo, non è un mostro, questa è la prima cosa che ha capito Lenner andando a trovare Bianchini.
Ci siamo guardati negli occhi, a me è parso, è una sensazione, un bravissimo ragazzo, politicamente motivato, insomma, non c'è alcun tratto che possa far pensare al mostro.
Il PD se lo manda via, significa che già, perché lo ha espulso il Partito Democratico, lo ha condannato in partenza.
Essere espulsi significa che il suo partito l'ha già condannato.
Avete sentito la prima, no? Non c'è nessuna cosa che possa far pensare al mostro. Vabbè, non è che un mostro ti si presenta davanti spesso con le sembianze di un mostro, non so, con le sembianze di un brutto essere. Bah, ancora, ancora, sentite l'Ener.
Sono stato io a dirgli, dico, ma che è, scusa Luca, questa storia delle bambole voodoo? Non ho detto, ma quali bambole voodoo? Tutto quello che posso aver trovato saranno statuine attinenti alla mia fede cattolica. Dico, sì, porno, ma lui ha detto, nulla di che, un po' come tutti.
Porno, nulla di che, come tutti. Poi avete sentito la familiarità, Luca, non è mica il fratello, non credo fossero amici con Giancarlo Lener. Trovo alcune cose veramente inspiegabili. 800 oppure spiegabilissimo con, non so, con il fatto di finire sulle agenzie, di fare notizia.
È nato ieri mattina il quinto nipotino del Presidente del Consiglio, che si chiama Edoardo, figlio di Barbara. È nato in una clinica di Lugano, dove stamane si è recato il Presidente del Consiglio, dice l'agenzia ANSA, una visita di 20 minuti per conoscere il quinto nipotino, Edoardo, e per una carezza alla figlia Barbara. E un ringraziamento a tutto lo staff medico della clinica. Che bel bambino, ha esclamato il Silvio Berlusconi davanti al neonato, davvero stupendo, scommetto che diventerà in gamba come Alessandro, che è il fratellino.
E dalla sviolinata, la nuova sviolinata di fede per il secondo giorno consecutivo, questo era ieri, ha dedicato le sue parole al nuovo nipotino di Berlusconi, passiamo all'incursore radiofonico che ha colpito ancora il nostro Paolo Papillo, questa mattina credo, questa mattina o ieri, non ricordo, zapping, ieri sera zapping, sentite.
Allora guardi, io le dico una cosa, io le chiamo dalla Toscana dove il PD è egemone, no? È un paese fortissimo, sì. E le assicuro che nella base c'è molta rabbia verso questo partito che non ha approfittato delle debolezze di Berlusconi quando Mills è stato condannato, non ha approfittato del fatto che Berlusconi coinvolti in orge con prostitute.
Vabbè, insomma, diciamo stupidaggine però, signor. Adesso io la faccio parlare, però adesso non esageriamo, no? Sono stupidaggini, sì, sono pettegolezzi e stupidaggini che io non accetto. Allora, lei sì, pettegolezzi, sì.
No, non sono pettegolezzi.
Va bene, dica, ha una domanda da fare, la faccia, e se no, allora dica, qual è il problema?
Allora, lei è mal informato perché non sono pettegolezzi.
Sono tutt'altro che mal informato, questa. Leggo i giornali come lei e forse ne conosco e so qualcosa di più di lei. Vabbè. Allora arrivi al dunque, non ci faccia perdere tempo con queste stupidaggini. Su, dica, non si vergogni lei, togliamo la linea allora a uno che si esprime in questo tempo.
E giù, colpi con forbice, questo è successo ieri a Zapping, nuova incursione di Paolo Papillo, il disturbatore radiofonico alle 19.35, torniamo agli ascoltatori subito, Vittorio da Milano, prego.
Buonasera, sono Vittorio da Milano. Senta, io chiamo per questo, ho sentito quello che si diceva a proposito di Tremonti, ma io credo che ancora una volta Tremonti si dimostra presuntuoso, a dir poco. Qualche settimana fa un ministro dell'economia del Portogallo mi è stato fatto dimettere perché ha fatto il segno delle corna a un deputato dell'opposizione. A lui che invece ha dato della testa di ad un giornalista, cosa si farà? Nulla, credo, non si farà assolutamente nulla. Io credo che è presuntuoso e non dice la verità. Vogliamo dire che è bugiardo, me ne assumo la responsabilità, ma è un dato di fatto che questo è un condono, come altro dovremmo chiamarlo. E qui mi fermo.
Diciamo un piccolo condono, un condonicchio. I condoni, come lei sa, Vittorio, sono i veri e propri condoni, se vogliamo chiamarli così. Sono quelli erga omnes, che riguardano il condono edilizio, che riguardano il condono fiscale. In questo caso è un provvedimento che riguarda i capitali all'estero, certamente può essere identificato nella famiglia dei condoni, però io non entrerei nel merito delle cose che ha risposto, che ha detto Tremonti al giornalista. Si potrebbe anche fare, lui dice facciamo come fanno gli Stati Uniti, facciamo come è stato deciso al G14. In realtà non è così, perché poi il regime di rientro di questi capitali è diverso da paese a paese. Ci sono paesi che adottano per esempio delle sanzioni, delle aliquote molto più pesanti rispetto all'Italia. Poi che voleva dire, Vittorio?
Il problema è come lui si pone rispetto alle domande che fanno i giornalisti, che sono domande del tutto lecite.
Sì, no, oltre che lecite sono domande normali.
Lui è un ministro della Repubblica, nel bene o nel male rappresenta sia me che lei, e io mi vergogno di avere un ministro che si comporta in questo modo, mi vergogno come cittadino italiano, cioè questo è il punto che non si vuole capire. Poi nel merito della cosa si può discutere tutto quello che vuole lei, io sono contrario, tutto quello che vuole.
Sì, no, certo.
Ha il comportamento,
su questo siamo d'accordo,
Un'altra cosa sulla quale volevo intervenire rapidamente invece quello che ha detto Di Pietro a proposito della posizione del capo dello Stato. Io credo, mi aspetterei dall'onorevole Di Pietro, visto che lui è stato magistrato, una conoscenza maggiore di quello che è il diritto costituzionale in questo paese, quindi farebbe bene a leggerselo.
Sì, bisogna dire anche, Vittorio, che Di Pietro dice se non è d'accordo non la firma, non c'è bisogno di fare queste lettere rivolte ai presidenti delle Camere. Adesso noi prima abbiamo detto ci sono dei dubbi effettivamente sul fatto che il presidente della Repubblica non è quello che ha detto Di Pietro ha detto un'altra cosa, perché se la prende con Napolitano così ormai per quasi in default. C'è però un dubbio, cioè il presidente della Repubblica può fare questo tipo di esternazioni? Per esempio l'ex presidente del Senato Pera dice di no.
D'accordo, però io mi ricollego anche tutta la posizione che ha avuto Di Pietro nei riguardi del capo dello Stato, sul fatto che il capo dello Stato si è dimostrato, eccetera, eccetera. Mi ricollego a questo, quindi io credo che se lui va a leggersi un testo del diritto costituzionale, vede che il capo dello Stato ha dei paletti ben precisi. Poi su questa legge, che non piace neppure a me, però insomma, c'è poco da fare. Insomma,
certo, se non ci sono elementi di incostituzionalità, il Presidente della Repubblica non è che...
Non ci sono palesi elementi di incostituzionalità, poi la legge, voglio dire, per me fa schifo se vogliamo usare un...
Certo, ho capito, Vittorio, ma mi sembra corretto il suo ragionamento.
Che ha fatto il magistrato, ora capisco la battaglia politica, capisco tutto, capisco che lui vuole rosicchiare qualche voto a destra e a sinistra, però insomma c'è un limite a tutto, un limite alla decenza, insomma... Bisogna che se lo pongono i deputati o gli onorevoli, se vogliono continuare a chiamare.
Va bene, la ringrazio, Vittorio. Giovanni da Cuneo, buonasera.
Buonasera. Intanto mi dispiace che parlerò solo di due cose, ma con voi sarebbe bello fare un salotto di qualche ora, perché gli elementi che avete portato oggi all'attenzione nostra sono tutti importanti e delicati. E comunque volevo partire da Spaccarotella, che è una vicenda delicatissima, difficile. C'è la vita di un ragazzo, c'è la disperazione di un padre, c'è la solitudine di questo altro ragazzo che ha sparato. E dico solo una cosa: come al solito, quando c'è di mezzo però il calcio e la tifoseria, tutto diventa difficilissimo tenere insieme. Si perde lucidità, si perde logicità, i giornali zuppano un po' il biscotto dappertutto e si ingigantisce tutto diventa una roba di piazza, tutto diventa un confronto politico, tutto diventa deformato.
È vero, Giovanni, lei ha perfettamente ragione. Questa vicenda, per carità, drammatica, tutto quello che vogliamo, si ingigantisce semplicemente perché c'è la piazza di mezzo e c'è il calcio di mezzo.
Altri sono i tifosi che raramente hanno avuto ragione e nessuno urla quando le partite sono in mano ai diritti televisivi e non allo spettacolo del gioco del calcio.
Questo è un altro discorso.
In ogni caso, le parole del padre di Gabbo sono, uso la parola terribili, ma nel doppio senso, terribili per il messaggio che dà e terribili per quello che evidentemente lui prova, perché lui sente quelle cose lì. Però non farei similitudini con nulla di quello che è successo in passato, che tirava in ballo la polizia, il G8 di Genova, eccetera.
No, ma questo non c'entra niente, sono vicende separate, completamente diverse, molto, molto separate.
Sono vicende separatissime, non è il caso di tirare in ballo i familiari di altri ragazzi morti.
Sì, qualcuno ha chiamato oggi in qualche radio locale romana, soprattutto la madre di Aldrovandi, chiedendo alla madre di Aldrovandi, che è il ragazzo di Ferrara, morto nelle circostanze che sappiamo, di dire la sua su questa vicenda. Non capisco. La ringrazio. Giuseppe da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani. Ma differenza dell'ascoltatore precedente, l'episodio di Tremonti, più che ispirarmi un commento sul spettacolo della lotta fra pessimi e cattivi che mettono in scena i nostri politici tutti i giorni, mi ispira un commento sulla qualità del nostro giornalismo, cioè i nostri politici, e io per questo non me la sento dare la croce addosso a Tremonti, i nostri politici sono abituati a un giornalismo italiano di tipo alimentare, se mi passa il termine, cioè fra pastoni, panini e reggitori di gelato, sostanzialmente i nostri politici sono abituati a dei giornalisti che non fanno domande incalzanti come per esempio fa lei quando intervista qualche politico, per cui di fronte al giornalista che incalza o lo trattano come un nemico politico, cioè un venduto all'altra parte, o come appunto gli danno del testa che qualche cos'altro, perché evidentemente si trovano spiazzati di fronte al giornalista che non si comporta come si comporta come la media dei giornalisti italiani. Per esempio mi sarebbe piaciuto che di fronte a una situazione di questo genere la classe dei giornalisti avesse avuto una qualche reazione.
Ma adesso non esageriamo. Steve Scherer era già stato al centro di un battibecco con Berlusconi, tra l'altro su Barack Obama, per la famosa battuta di Berlusconi su Obama, no? Si ricorda, è bello, giovane e abbronzato. Nel corso della conferenza stampa, infatti, c'è di un vertice dell'Unione Europea, lo stesso giornalista aveva chiesto a Berlusconi perché non aveva chiesto scusa a Obama per le dichiarazioni fatte a Mosca. E la replica di Berlusconi fu: ma per favore, chiedi piuttosto scusa tu all'Italia. Evidentemente tra questo giornalista e il governo Berlusconi non corre buon sangue. Questo non giustifica, secondo me, il modo di rispondere, a parte la parolaccia, del ministro Tremonti. Non giustifica semplicemente perché è una cosa dannosa per lo stesso Tremonti. Angelo, provincia di Napoli.
Buongiorno, buonasera anzi.
Dica.
Io volevo dire sulla questione spaccarotella. Secondo me, diciamo, c'è una brutta abitudine, non si sta prendendo una brutta abitudine nel nostro paese, vale a dire diciamo affidarsi alle reazioni della parte offesa quando si deve valutare la sentenza. Quando ci sta simpatica la parte offesa, diciamo che la sentenza è ingiusta. Quando ci sta antipatica o comunque quando non abbiamo particolari motivi di essere solidale con la parte offesa per varie ragioni, diciamo che la sentenza invece non va criticata, almeno nei modi con i quali la parte offesa la critica. Questo a prescindere dal fatto che si criticano di solito le sentenze ancora prima di leggere le motivazioni, e questo già la dice lunga sulla qualità della critica che viene fatta e su tutti i commenti che ne derivano. Secondo me, diciamo, ecco, anche nel caso della sentenza che giudicava omicidio colposo l'investimento a quei due poveri ragazzi, quei due pedoni, diciamo, è chiaro, fa piacere, o meglio solletica gli animi sentire la mamma che dice che quel disgraziato doveva essere messo in galera per 30 anni. Però se vogliamo riflettere, la sentenza spaccarotella sotto questo aspetto è molto più così, diciamo così, grave, nel senso che lì c'è un uomo che guida una macchina, sia pure magari ubriaco o quant'altro, e qui c'è uno che prende una pistola e spara. Quindi diciamo che in questo caso, leggendo le motivazioni, capiremo quali sono le capriole.
Sì, no, certo, dire. Certo.
E nell'altro caso, dire che se uno investe una persona con la macchina
lo voleva uccidere, certo,
solo perché sta ubriaco, diciamo, ecco, questo mi sembra decisamente più una forzatura.
La ringrazio, Angelo, grazie di questo intervento. Marcello da Milano. Marcello, mi sente?
Sì, la sento.
Dica.
Dunque, niente, io intervenivo per quanto riguarda la uscita di Tremonti, che
sì,
in termini di forma sicuramente è sbagliata, ma nella sostanza ha ragione a dare quell'epiteto al giornalista, perché il giornalista ha posto una domanda che denota...
Lei può dire quello che vuole, che la domanda era faziosa, che era mal posta, quello che è, ma che ha fatto bene a dare la testa di ca al giornalista, no.
Allora, è chiaro che lui si è fatto innervosire, però chiaramente una domanda posta,
cosa che non dovrebbe succedere, dovrebbe succedere, farsi innervosire per una domanda.
Non dovrebbe mai perdere la pazienza, nemmeno di fronte a giornalisti che denotano appunto o malafede, ecco, o scarsa conoscenza della materia.
E perché secondo lei le domande di Scherer non in malafede?
Perché questo non è un condono, cioè il problema è che questo provvedimento rientra nell'ottica di un ripristino di un'etica dei capitali, perché i buoi sono già usciti, i soldi sono già fuori, e quindi il governo ha adottato la politica del bastone della carota, ha inasprito fino al 480%, che è un'enormità, le sanzioni per chi detiene capitali all'estero, ma nello stesso tempo ha incentivato quindi la possibilità che questi capitali rientrino nel circuito finanziario nazionale.
C'è una grande ipocrisia su questa vicenda, secondo lei?
Come?
C'è una grande ipocrisia su questa vicenda, secondo
lei? Sì, è una cosa di ipocrisia, perché se no, allora, ammettiamo che non lo facciano le scuse fiscali, cosa succede?
Cioè, i soldi restano fuori.
Che rimarranno 400-500 miliardi all'estero, e allora?
Sì, bisogna vedere quanti soldi rientrano, perché in altre esperienze non sono rientrati molti soldi.
Appunto, di quelle che sono state le precedenti esperienze, sul fatto che il segreto bancario e i precedenti scudi fiscali ha tenuto, sì. Dovrebbe avere un, e poi anche è chiaro che non si possono fissare delle aliquote altissime, perché altrimenti i rincentivi rientro.
Altri paesi però fissano aliquote più alte.
Certo, e beh, poi chiaramente i risultati poi si vedono, bisogna cercare di compendiare la possibilità di fare cassa con l'incentivo a
sì, no, ma Marcello, poi si può ragionare nel merito, probabilmente le domande erano mal poste, erano un po' faziosette, però ci sta, la domanda faziosetta, la domanda mal posta ci sta, è la reazione che non va bene. La ringrazio. Eccoci qui alle 19:48 con l'onorevole Luigi De Magistris, europarlamentare. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Le faccio subito una domanda molto diretta, De Magistris. Se lei è contento dello stipendio che ha da europarlamentare? Eh? Sì. È sufficiente per lei? Sì.
Ma per me è sufficiente per vivere dignitosamente, vivere bene, non mi lamento, non sono questi i miei problemi.
Più che dignitosamente, diciamo la verità.
Certo.
Non è uno scandalo, qui non stiamo facendo assolutamente demagogia. Perché, insomma, oggi abbiamo letto quello che avrebbe detto, l'ex ministro Mastella, una miseria questi 290 euro, i 290 euro sono la diaria, lei si è già informato sulla diaria, sì?
Credo che sia quello, 290 euro, sì.
Non è una miseria, no, naturalmente, immagino che lei non la consideri una miseria.
I numeri non sono interpretabili, 290 euro consente di vivere dignitosamente nel soggiorno che si fa presso Bruxelles, presso Strasburgo, non lo considero affatto una miseria.
Posto che poi Mastella abbia detto questo, vi siete incrociati in questi primi giorni di presentazione? La premessa è che molti considerano Mastella e De Magistris due acerrimi nemici, beh, insomma non ripetiamo tutte queste cose qui, vi siete incrociati in queste ore o no?
No, non l'ho incrociato.
Non le interessa nemmeno incontrarlo?
No, non mi interessa, né mi piacciono però questi termini acerrimo nemico, insomma ci sono tanti parlamentari europei, non credo che agli italiani, agli europei interessi in questo momento questo tipo di problematiche.
Senta De Magistris, per parlare di un'altra cosa, per concludere, se davvero avesse pronunciato quelle parole, Mastella, lei cosa ne pensa della miseria della diaria?
Se ha detto quelle parole ha sbagliato, nel senso che non sono una miseria, punto e basta, ma non, insomma, non ripeto, io la penso diversamente, lui la pensa in quel modo, per me è una somma dignitosa per poter soggiornare, l'ho già detto, a Bruxelles, a Strasburgo, quindi la penso diversamente anche su questo.
Senta, le faccio ascoltare quello che sulla vicenda del disegno di legge sulla sicurezza e sul fatto che Napolitano ha mandato una lettera ai presidenti della Camera e del Senato ha detto il leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro.
Il Presidente della Repubblica ha scritto una letterina, ma ha firmato un provvedimento che lui stesso definisce preoccupante sul piano della tenuta dell'ordinamento nel suo insieme. E che l'hai firmato a fare, signor Presidente della Repubblica?
Condivide questo atteggiamento nei confronti del Capo dello Stato che ha il leader dell'Italia dei Valori? Il Presidente della Repubblica ha mandato una lettera, ripeto, in cui sostiene che la legge è incoerente per diversi motivi, soprattutto per quello che riguarda le ronde, eccetera. Secondo Di Pietro, che l'ha mandato a fare questa lettera? Poteva non firmare la legge, però lei sa benissimo, da magistrato, anche Di Pietro è stato magistrato, che non si controfirma una legge, non si firma una legge semplicemente quando ci sono motivi di palese incostituzionalità, no?
Io condivido l'analisi politica di Di Pietro al 100%. Quando le leggi sono incostituzionali, a mio avviso si pone un problema anche sotto il profilo della promulgazione. Lo è stato anche per il lodo Alfano, lo è per questa legge che ha tratti razzisti e xenofobi, così lo sarà se approvano la legge che limita enormemente i poteri della magistratura, l'autonomia e l'indipendenza. Se ne parla oggi del fatto sì. che la magistratura non può più agire di propria iniziativa, ma solo su input della polizia giudiziaria. Quando una legge costituzionale, a mio avviso, non va approvata innanzitutto al Parlamento, e poi si pone anche un problema quantomeno fase iniziale di promulgazione.
Sì, ho capito, De Magistris, però il Presidente non firma una legge quando ci sono palesi motivi, e secondo il suo giudizio naturalmente, poi c'è la Corte Costituzionale, cioè che poteri ha Napolitano? Lei parla di razzismo, questi sono giudizi politici.
I poteri stanno scritti nella Costituzione, guardi, è inutile che... Lei mi ha chiesto se condivido il giudizio di Pietro, lo condivido politicamente, so benissimo quali sono i profili e le competenze di tutte le autorità.
No, lo so che lei lo sa.
E sto dicendo, secondo me, siccome sono leggi palesemente incostituzionali, secondo me si pone un problema di questo tipo.
Cioè c'è un problema del Quirinale?
Come?
C'è un problema del Quirinale, dunque il Quirinale dovrebbe accorgersi che queste leggi sono palesemente incostituzionali.
Siamo in un paese che forse è ancora democratico, quindi ognuno può esprimere le proprie opinioni, noi critichiamo con rispetto istituzionale massimo, però quando riteniamo che ci sono degli errori o delle cose opinabili lo diciamo, penso che è ancora possibile dirlo in Italia, o no. Qualcuno pensa che non si può criticare il Presidente della Repubblica?
No, assolutamente, figuriamoci, è talmente possibile che in Italia parlare di pericolo di democrazia è abbastanza ridicolo secondo me, comunque.
E questa è una sua opinione legittima che io non condivido affatto.
No, certo.
Però rientriamo, sia la sua opinione che la mia, ritengo nell'articolo 21 della Costituzione che sancisce la libera manifestazione del pensiero.
Articolo che è sempre presente, non è stato soppresso, le vorrei far notare.
Insomma, ci siamo vicini.
Ci siamo vicini, secondo lei?
Sì.
Va bene, la ringrazio, buona serata.
Grazie, buona serata.
Grazie a lei, Francesca da Biella, buonasera.
Sì, buonasera, io ho ascoltato... mi scusi, mi sente bene?
La sento molto bene, Francesca.
Benissimo, allora io ho ascoltato i vari pareri sulla faccenda Sandri Spaccarotelle e trovo che sia veramente molto comprensibile il dolore dei genitori. Perdere un figlio non è una cosa leggera. Trovo però che in questo momento, magari è sotto l'emozione del momento, i genitori non stiano cercando giustizia, ma vendetta. In Italia non c'è più la pena di morte, spero che non gli sia passata per la testa, e non è nemmeno molto cristiano. Loro a suo tempo si erano proclamati cristiani, c'erano vari sacerdoti ai funerali eccetera, ma adesso mi sembra un po' troppo, è solo al primo livello il giudizio, ci sarà un secondo, un terzo e magari anche un quarto. Non è ricerca di giustizia, è ricerca di vendetta, e questo mi dispiace veramente, perché tra l'altro le cose che hanno detto poi contro non pagare le tasse, tutte queste cose, magari è l'emozione del momento. Trovo però che sia un atteggiamento molto sopra le righe, e soprattutto non cristiano.
Lasciamo perdere l'atteggiamento non cristiano, però io sono d'accordo con lei, Francesca, e mi piace questo suo parere un po' controcorrente, perché abbiamo ascoltato negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore, perché la sentenza è di ieri sera, nelle ultime 24 ore, i pareri di molti politici, i quali naturalmente indirizzano le loro opinioni sulle sentenze della magistratura a seconda delle convenienze. In questo caso c'è stato un coro di politici romani, a partire dal sindaco per finire all'ultimo consigliere dell'opposizione del Partito Democratico, di sdegno, vergogna, una sentenza sconcertante, eccetera. È veramente una cosa incredibile. Domenico da Roma, buonasera.
Buonasera Gruzzani, ho molto piacere di sentirla, lo sa perché? Perché adesso la domanda gliela faccio io.
Me la faccio.
Abbia pazienza, perché lei è una persona molto cortese, carina, per radio, e io l'ascolto sempre.
La
però
ringrazio.
La domanda la devo fare io.
Sì.
E non mi stoppi con i telegiornali, la prego.
No, aspetti, però le dico subito una cosa, Domenico. Io ho 20 secondi per mangiare i telegiornali, per mandare i telegiornali, poi ce li mangiamo anche i telegiornali. Però dopo torno con lei, mica la voglio cassare. Per cui inizi pure, poi devo mandare i telegiornali.
Facciamo un antipasto?
Facciamo un antipasto.
Per lei è una sentenza morale o immorale?
Ma le sentenze non sono morali o immorali, Domenico. L'antipasto mi sembra succoso. TG5.
Il governo approva il DPEF dal 2010, uscita dalla recessione. Berlusconi, documento importante, raggiunti i nostri tre obiettivi. Novità per pensioni e capitali all'estero, critiche dall'opposizione. Domani il rientro in Italia della salma di Alessandro Di Lisio, il parà ucciso in Afghanistan. Il ricordo è un lungo applauso in Parlamento. La russa, 50 kg di esplosivo per l'agguato. Napolitano firma la legge sulla sicurezza, ma esprime preoccupazione per il reato di clandestinità e per le ronde. Palazzo Chigi, terremo conto dei suggerimenti. Un Tupolev diretto in Armenia si è schiantato in un'area agricola del nord dell'Iran. A bordo 168 persone, nessun sopravvissuto. Dopo la sentenza di Arezzo, l'amarezza del padre di Gabriele Sandri. Lo Stato mi deve giustizia. L'agente spacca rotella, condannato a 6 anni. Voglio tornare in servizio. Le autostrade si preparano al grande esodo di agosto. Bollino nero già dal primo weekend. Sicurezza in mare. Scattano le nuove regole.
Bene, andiamo al TG1.
Sicurezza, Napolitano promulga la legge ma esprime dubbi su alcune norme. Palazzo Chigi, terremo conto dei suggerimenti. Via libera al DPF Berlusconi, raggiunti tutti i nostri obiettivi, centrali, stabilità, coesione e credito, dice Tremonti. Arriva lo scudo fiscale, ma non per i capitali oggetto di reato, polemica tra maggioranza e opposizione. Stato assassino, mi deve giustizia, parla il padre del tifoso ucciso dopo la sentenza di Arezzo, la gente che sparò, voglio tornare in servizio. Domani in Italia la salma del parà ucciso in Afghanistan, venerdì funerali, l'inviato del TG1 in prima linea con i soldati americani. Il pianista Giovanni Allevi, ospite della cerimonia d'apertura dei mondiali di nuoto, al TG1 dice, ammiro Federica Pellegrini prima di un concerto nuoto in apnea.
Eccoci qui, allora Domenico da Roma, Domenica prega.
Allora, visto che voglio tornare in servizio, no? Ma dove? Dietro una scrivania forse, sicuramente.
Beh, sicuramente sì, sicuramente sì.
Appunto.
Però no, ma questo ho già detto, Domenico, questo ho già detto che lo trovo assurdo il giorno dopo, il giorno stesso, non so quando abbia rilasciato questa intervista, che la gente spacca rotella, che mi ha consigliato se ne esca con una cosa di questo tipo. È veramente di cattivo gusto.
Il padre poveretto non può esternare le sue disgrazie. Questo signore dice vuole tornare in servizio.
Chi ha detto che non può esternare?
No, dico per dire, no, perché visto che si sentono i vari italiani come me o italioti che dicono che i padri, vedi la signora precedente, cristiano, non cristiano, cioè, insomma, parliamo di cose serie, ragazzi.
Scusi, ma Domenico, chi è
una specie di sceriffo?
Mi scusi un attimo, Domenico, chi sostiene che il padre di Gabriele Sandri non può esternare? È stato intervistato da tutti i telegiornali italiani questa sera, da TG1 e TG5 insieme, non mi sembra che non possa esternare.
Suo, a modo suo.
Chi?
Lui, non può esternare a modo suo.
No, ma può dire quello che vuole, Domenico.
No, momento. Secondo lei,
sì,
ieri
e anche oggi?
E anche oggi il papà ha esagerato nei toni, no?
No, nei toni, Domenico. Io non ho usato nemmeno la parola esagerato.
Vabbè. No,
guardi, lo sa che ho una difficoltà, ho difficoltà a dire esagerato oppure non esagerato, non so, perché mi rendo conto del fatto che forse le parole del padre di Gabriele Sandri sono incommentabili. Al di là di questo, però, non mi nascondo, penso che sono parole, siccome ci sono stati gli incidenti ieri sera, ci sono stati gli incidenti nel passato, bisognerebbe avere anche una certa misura. So che chiedere la misura a un padre che ha perso un figlio è sbagliato, però quando si dice io spacca rotella non lo mollo, capisco l'intento che quello non lo mollo in sede processuale, naturalmente. Quando si dice i cittadini non devono pagare le tasse, insomma, si ha l'idea che si voglia trasformare questo processo in un processo di piazza, e così non deve essere.
Cruciani, mi ascolta?
Sì, l'ascolto.
Allora, una specie di sceriffo, perché io lo definisco tale, una specie di sceriffa che una domenica mattina prende una pistola, io e lei siamo all'area di servizio a Bari Alpino, stiamo andando a prendere un caffè, no, lei dice no, io rimango a dormire, mi fa a me, lei Cruciani, mi fa a me, Domenico, no, rimango a dormire, vada lei, vai tu, prendimelo tu un caffè, e nel frattempo ti arriva una pallottola dietro la testa, tu dimmi adesso ti do del tu, scusa Cruciani, vista la circostanza.
Allora, se ne può fare anche a meno del tuo,
No, si fa per dire, no? Stavamo in autostrada, no? Eravamo andati a prendere un caffè, sono tornato, non c'eri.
Sì, ho capito.
Ecco, appunto, sentenza Mailat, Cruciani, sentenza Mailat Reggiani.
Sì.
E allora?
Che c'entra la sentenza Mailat Reggiani?
Ah, ecco, adesso che c'entra? Lì c'è una divisa, Allora, per, no per il calcio, per la divisa è stato fatto questo clamore. No per il calcio, guardi, non diciamo stupidaggini.
Domenico, scusi un attimo, le cose non sono andate esattamente, se vogliamo entrare nei dettagli come lei ha detto, questo non lo dico per salvare Spaccarotella, non ha bisogno di essere difeso, pare che sia stato difeso molto bene evidentemente. Il punto non è questo, lei riduce tutto a uno, a uno sceriffo, un pazzo che si mette a sparare. Io penso che la pena sia troppo mite, glielo dico e forse siamo d'accordo su questo, penso che la pena sia troppo mite, lo penso, ripeto, al di là delle motivazioni che non conosciamo ancora e al di là della disquisizione tecnica, penso che sia troppo mite, soprattutto perché poi in Italia le cose stanno in questo modo e Spaccarotella probabilmente non farà un giorno di carcere. Questo è il problema, perché 6 anni magari non sono nemmeno la pena mite, il fatto è che si, in Italia si trasforma in una barzelletta.
Se mi fa dire una cosa,
prego.
Ecco, lo stupratore seriale, poi mi cerchi che poi ne riparliamo insieme, d'accordo? Vediamo che sentenza prende questo qua, ok?
Grazie Domenico. Giovanni da Mantova, buonasera.
Buonasera, è esattamente questo il punto, quello che ha detto lei. Spaccarotella non farà un giorno di galera. I poliziotti che hanno ucciso Aldrovandi, perché lei prima ha detto è morto, come sappiamo, lo sanno in pochi, Aldrovandi era un ragazzo di 18 anni morto durante un fermo di polizia da 4 poliziotti che l'hanno ucciso a botte, non fanno un giorno di galera neanche loro. Evidentemente delle tante cose discutibili che ha detto il padre di Sandri, una è indiscutibile: la divisa paga. O sei Fratelli Savi, o sei la banda della Uno Bianca, oppure un poliziotto in Italia in galera non ci va. E io vorrei porre la questione in modo non polemico, ma non è il caso che ci chiediamo se c'è un problema qualitativo nella polizia italiana? In 20 giorni abbiamo assistito a 2 processi per 2 ragazzi morti, uccisi dalla polizia, ma che cosa aspettiamo?
Lei conosce, Giovanni, lei conosce le motivazioni di questa sentenza? Ancora non le conosciamo le motivazioni di questa sentenza.
Cruciani, omicidio colposo, come se fosse un incidente d'auto, omicidio colposo, Spaccarotella ha sparato prendendo la mira da una parte all'altra dell'autostrada per sedare una rissa, evidentemente era un uomo non in grado di fare il servizio che doveva fare.
Questo sembra evidente a tutti noi.
E allora forse c'è un problema di addestramento.
Dunque secondo questo è un altro discorso, certamente, che non riguarda però la sentenza, perché i giudici non devono decidere sulla preparazione degli agenti, ma su dati di fatto, su testimonianze, eccetera, eccetera. Dunque, lei cosa pensa dei giudici? In base a che cosa hanno giudicato? In base al fatto che sono stati troppo clementi perché, non so, perché hanno subito delle pressioni, eccetera, eccetera?
Perché io dico che chiunque altro senza divisa avesse fatto quello che ha fatto Spaccarotella si beccava l'omicidio volontario e andava in carcere, chiunque altro, e invece lo sapevamo tutti che...
Beh, guardi, però devo dire la verità, adesso ripeto, senza entrare nel merito, non è una persona qualunque che ha la pistola in mano, non tutti possono avere una pistola in mano.
Può dire con tutta la sua onestà intellettuale che fosse stata una guardia giurata fuori da una banca si prendeva l'omicidio colposo? Io penso di no.
Ma non lo so, io non riesco a entrare in questo...
Mi spiace pensare questo, vorrei aver fiducia nella polizia italiana, purtroppo non ce l'ho, sono troppi fatti e non si paga mai, e quando non si paga le cose peggiorano.
E dunque secondo lei che cosa succede? Cioè, io vorrei capire, lei non ha fiducia perché ci sono troppi fatti. Sì. Ammettiamo che sia vero, cioè ci sono una serie di fatti, una serie di episodi, il G8, le sentenze sul G8, Aldrovandi e poi adesso Sandri, in cui può venire fuori una certa indulgenza nei confronti. Cioè, lei cosa pensa? Che i giudici, che sono diversi da caso a caso, subiscano delle pressioni, che i giudici siano troppo morbidi perché hanno di fronte dei poliziotti? Cosa succede? Me lo può spiegare?
Quest'ultima cosa credo che sia vero, penso che ci sia una morbidezza nei confronti della polizia che evidentemente è sentita come una parte vicina alla magistratura giudicante e si vuole evitare la galera finché è possibile, perché se non fosse così qualcuno qualche mese o qualche anno di galera, G8, Aldrovandi, Sandri e altri casi, forse se lo sarebbe fatto, forse in qualche altro paese qualche anno di galera qualche poliziotto se lo sarebbe fatto, da noi non lo fanno mai e io non, a me non me ne può fregare meno.
No, ma ho capito Giovanni, la sto seguendo nel suo ragionamento, per carità, sto cercando di capire anch'io, perché è inutile gridare, no, allo scandalo, alla vergogna, si vuole cercare di capire. Lei dice evidentemente i magistrati hanno nei confronti del poliziotto un atteggiamento di di acquiescenza, di vicinanza, di indulgenza. Carlo da Torino, buonasera.
Io telefono a proposito della questione di spaccarotella, eccetera.
Sì.
Pronto? Sono andato a guardare su internet e sul codice penale. Il codice penale dice che un delitto è doloso, ossia volontario, quando quello che accade è il risultato di un'azione che viene fatta, viene prevista, viene voluta come conseguenza di quello che uno fa. Mi spiego. Bisogna, per poter dire che quello lì è volontario, che il tizio, mentre era nella piazzola dell'autostrada, volesse proprio sparare alla testa di quel tizio che era là in fondo e centrare proprio lui nella testa. Oltretutto, uno che ha mai sparato con una pistola sa che se corre per andare verso una strada, mentre corre spara un colpo con la pistola a distanza di 30 metri, 40 metri non c'entra neanche un elefante. E quindi si potrà dire che questo poliziotto era uno che ha fatto una cosa assolutamente imprudente, imperita, non ha osservato le leggi, i regolamenti, gli ordini e discipline.
Ed è anche, anche il motivo per cui la pena è stata aumentata, diciamo, di un anno, non sono state riconosciute le attenuanti, tra l'altro, perché il massimo della pena per l'omicidio colposo è 5 anni, no?
Che ci sono, con la definizione di legge sarebbe stata una cosa impossibile che il giudice gli dicesse è stato un omicidio volontario. Per volontario bisogna che io voglia sparare al signor Sandri nella testa, voglia centrare, oltretutto essendo in una posizione e mentre sto correndo in un modo che io sono quasi sicuro che sparo ma non c'entro nessuno, perché ripeto...
Sì, però Carlo, al di là di queste distinzioni, che per carità le capisco e sono assolutamente corrette, e probabilmente è questo ragionamento che ha ispirato i giudici, c'è anche una questione, come dire, di buon senso, no? Non è che ha sparato in aria, ha sparato secondo 5 testimonianze concordanti all'altezza d'uomo, e dunque uno si può anche aspettare un esito di quel tipo, no? Il punto è questo, al di là poi delle distinzioni di legge, di tutto, forse c'è da cambiarla questa legge, no Carlo?
Secondo me sarebbe da cambiare, perché ci sono delle cose che non si possono definire volontarie stando a questa legge, ma neanche colpose. Se io mi bombardo di alcol, di droga, di questo, di quell'altro e vado per la strada e ammazzo qualcuno, è ovvio che non mi possono dare l'omicidio volontario. Quello non lo conoscevo nemmeno, non mi sono mica bombardato per ucciderlo, certo, e avere le attenuanti,
certo,
no?
Certo.
Però nello stesso tempo mi sono comportato in una maniera che rende assolutamente probabile, quasi certa, che dalla mia azione deriverà una morte. Ci vorrebbe una terza, anzi una quarta norma di definizione di legge che definisca i fatti che vengono fatti, ma mi scusi l'intoppo di parole.
No, ma lei è molto chiaro, Carlo. Lei è molto chiaro, evidentemente la situazione legislativa attuale non consente un altro esito, no?
La situazione legislativa attuale, e io non sono un legale ma ho letto l'articolo, rende totalmente impossibile condannare per un omicidio volontario la gente spaccarotella, il rumeno ubriaco che ammazza la gente, quel ragazzo di Roma che ha fatto suoi fidanzati in macchina, eccetera, perché non conoscendoli non poteva desiderare di uccidere quelle persone lì, punto.
La ringrazio. Prima del traffico vorrei un flash anche da un altro ascoltatore, abbiamo Massimo da Roma.
Vorrei allora aspettare.
Ok, traffico, allora torno subito con lei. Chiamo a mio sostegno, non a mio sostegno, ma insomma chiamo nel mezzo di questa discussione molto accesa sulla vicenda Sandri il vice direttore del giornale Michele Brambilla. Ciao Michele, buonasera.
Ciao Giuseppe, buonasera a tutti.
Allora, il punto è questo, è da ieri, da quando ho sentito le parole del padre di Gabriele Sandri, che forse mi è scappata una parola di troppo. In realtà non lo so, non credo mi sia scappata qualche parola di troppo, però e non è stato nemmeno per andare controcorrente, continuo a sostenere che si può comprendere naturalmente il dolore di un padre, tutto quello che vogliamo, però so dire la divisa paga, lo Stato ha ucciso mio figlio, sono la parola di questa mattina, poi c'è stata anche la rivolta dei tifosi, il clima da stadio ieri in tribunale, dire ancora i contribuenti, i cittadini non dovrebbero pagare le tasse perché la giustizia è questa qui, mia moglie me l'avete ammazzata e adesso voglio incontrare Alfano e voglio indire una manifestazione con 1 milione di persone. Ecco, tutto questo secondo me non è bello. Sbaglio oppure queste cose sono incommentabili perché un padre che ha provato un dolore così enorme non si può giudicare?
sono commentabilissimi, basta aggiungere, come hai fatto tu, che va compreso lo stato d'animo di un padre che ha perso un figlio in questo modo. E può essere antipatico dire che la famiglia Sandri ha tenuto fin dall'inizio un atteggiamento, insomma, non piacevolissimo, ha incitato un po' la vendetta, eccetera. Ieri in meno, devo dire, soprattutto all'inizio. A me non è piaciuto il comportamento della famiglia Sandri 2 anni fa e adesso lo trovo più moderato, ma lo trovo comunque intriso di una cultura che non mi appartiene. Però non mi permetto di giudicare chi ha avuto un dramma del genere. D'altra parte io devo dire, pur avendo scritto cose durissime non solo contro gli ultras, ma anche cose durissime contro la strumentalizzazione che è stata fatta in questo processo, perché gli ultra hanno voluto far credere che l'imputato non fosse Spaccarotella ma fosse la polizia.
Tutta la polizia, sì.
E che la vittima non fosse Sandri ma fosse tutto il tifo calcistico, quando invece sappiamo benissimo che questo disgraziato incidente non aveva niente a che vedere con il calcio, perché il poliziotto non era in uno stadio, non sapeva che nella macchina c'erano dei tifosi, ha sbagliato in modo secondo me gravissimo, ma non c'entra niente con la diatriba, lo scontro, la convivenza polizia ultras. Gli ultras ne hanno approfittato per alimentare il vittimismo di cui sempre si nutrono, hanno trasformato Gabriele Sandri in un'icona con cui giustificare la propria arroganza e le proprie violenze, l'hanno strumentalizzato e anche fino agli ultimi giorni hanno esercitato una pressione su questo processo per riscattare un po' la propria presenza, la propria immagine. Detto tutto questo, io trovo che la sentenza sia sbagliata, perché il comportamento di Sandri e di Spaccarotella è stato molto grave, insomma.
Cioè 6 anni sono pochi?
Secondo me sì, perché vedi, noi abbiamo detto, anche noi del giornale, fin dall'inizio abbiamo detto giù le mani dalla polizia, non assaltate le caserme, lasciate stare questi agenti che lavorano tutti i giorni nelle condizioni che sappiamo, noi stiamo con la polizia, per cui distinguiamo il gesto sbagliato, irresponsabile di un singolo dall'istituzione polizia. Però abbiamo sempre anche detto quest'uomo dovrà essere processato e punito, ma giù le mani dalla polizia.
Ecco, però un ascoltatore prima faceva notare una cosa, che magari una discussione in punta di diritto, e tu oggi hai scritto che ci vorrebbe buon senso anche da parte dei giudici, perché ci sono 5 testimonianze diverse che dimostrano e spiegano come Spaccarotella impugnasse quell'arma a braccio teso verso l'obiettivo, verso le persone che stavano tra virgolette scappando, andando via con la macchina. Però un ascoltatore prima faceva notare, con la legislazione di adesso, provare che una gente, ma anche uno che guida la macchina ubriaco, commette un omicidio volontario è molto molto complicato.
No, capisco il radioascoltatore, ma ha detto una cosa inesatta anche formalmente, perché il pubblico ministero non ha chiesto un omicidio volontario, ha chiesto un omicidio volontario con dolo eventuale,
sì,
che è una figura giuridica precisa. Allora, se io vado ai giardinetti pubblici e mi metto a sparare contro dei cespugli, io non so chi c'è dall'altra parte dei cespugli, ma posso mettere in conto la elevata possibilità che ci sia qualcuno, e quindi se ammazzo qualcuno non si può dire che è un omicidio colposo, è un omicidio con il dolo eventuale, cioè c'è l'eventualità altissima,
sì,
che io commetta,
sì,
e quindi è una via di mezzo tra la colpa e il dolo. Questo ha chiesto il PM. Ora è ovvio che Spaccarotella non volesse uccidere Gabriele Sandri, di cui non conosceva neanche l'esistenza, ma se uno spara ad altezza di finestrino in un'autostrada, anzi da una corsia all'altra, un proiettile che attraversa 6 corsie, 2 carreggiate, e che potrebbe colpire anche una macchina, un'altra macchina che stava passando, è un atteggiamento che non sta né in cielo né in terra. E poi ripeto, proprio perché noi stiamo con la polizia e non con gli ultra, ricordo che fu irresponsabile l'atteggiamento della questura di Arezzo nelle prime battute di quel giorno, quando disse che lo sparo era avvenuto durante una rissa fra scontri di tifosi in una stazione di servizio. Perché bisogna essere inattaccabili, bisogna dire che c'è stato un errore di una persona, che non è colpa di tutta la polizia e che questa persona verrà processata. Se invece si deformano i fatti, come è stato fatto fin dall'inizio, dicendo che c'era in corso una guerriglia tra tifosi che non c'era, poi si diventa attaccabili.
Ma anche perché pure se ci fosse stata una rissa tra tifosi, certo questo non giustificava qualcuno a sparare all'altezza d'uomo.
No, forse diciamo era più comprensibile, un poliziotto poteva ritenersi in pericolo, magari aveva visto.
Sì. No, non dall'altra parte della corsia.
Non è successo nulla, c'erano due macchine che stavano ripartendo e un agente che ha sparato all'altezza d'uomo da una corsia. È chiaro che non è un omicidio volontario nel senso che diamo noi al termine quando
però secondo te c'erano gli estremi per il dolo eventuale, per la colpa con dolo eventuale, che era quello che ha chiesto il PM.
Credo che insomma l'impressione che la gente abbia oggi, fermo restando, ripeto, quello che dico sulla polizia e sugli ultra, e la mia posizione non cambia di un millimetro, ma io penso che la gente oggi che sente che questo poliziotto non fa un giorno di carcere, perché poi con il reato di colposo non ne fa neanche uno, e torna in servizio, credo che abbia l'impressione fondata che è stato usato un occhio di riguardo perché era un poliziotto, e questo si ritorce contro la polizia, perché adesso gli ultra faranno ancora di più le vittime e negli stadi diranno: ecco gli sbirri che ci perseguitano, li carichiamo e li tiriamo addosso.
Ecco, a proposito della gente che torna in servizio, questa è una riflessione interessante, quella del vittimismo degli ultra e soprattutto il danno che questa sentenza potrebbe fare nei confronti della stessa polizia. A proposito della gente che torna in servizio, io ho trovato veramente di cattivo gusto il fatto che il giorno dopo la sentenza Spaccarotella, evidentemente mal consigliato, se ne sia uscito con un'intervista a Visto dicendo: sono pronto a tornare in servizio, cosa che evidentemente non succederà, perché in questi casi la polizia per fortuna utilizza altri metodi, insomma, se mai dovesse restare in servizio certamente non lo farà per strada, certamente non negli stadi, Spaccarotella, no?
Sì, io ho avuto l'impressione che questo uomo sia scosso, o forse lo era anche prima visto quello che ha fatto. Ho sentito spezzoni di interviste al telegiornale.
Anche la gioia, credo, esprimere la gioia così non è ripeto, non è una cosa che si può evitare, si può anche stare zitti.
Si può anche stare zitti e posso capire che probabilmente questa persona non era data per fare quel mestiere, non lo so, però vedi, l'impressione che rimane poi a molta gente è che se commette un reato un cittadino comune ha un trattamento, e invece se lo...
C'è un occhio di riguardo per la divisa.
Questo non fa bene alla polizia, è una cosa che alla fine poi la danneggia.
Sicuramente, ti ringrazio, grazie a Michele Brambilla, grazie, buona serata e buon lavoro. Dove andiamo? Andiamo a Luca da Milano, poi Marcello da Napoli, Massimo da Roma, Guglielmo da Salerno. Luca, buonasera.
Buonasera Crucione, io probabilmente farò parte degli italioti, comunque parlando sempre della quello che si sta dicendo fino adesso. In quanto esseri umani, quando si parla di sentenze, sono sicuro che se la vittima fosse stato il figlio di un giudice, la sentenza non sarebbe stata la stessa. Però,
questo qua è un ragionamento che non accetto io.
Non è neanche da fare. Io sinceramente la vedrei così, anzi da come l'ho vista. Intanto l'insusso gesto di sparare appunto da una parte all'altra dell'autostrada, cosa serve? Ma che nessuno accusi come se avesse voluto uccidere qualcuno, perché sarebbe beota veramente, sarebbe un'azione da parte di un agente che non avrebbe senso per una rissa o per quello che
è. Dunque...
A vedere quanti incidenti, quanta gente viene ammazzata o ferita durante l'anno in Italia per colpa di agenti un attimino sprovveduti, penso pochi. La reazione che c'è stata anche ai fini della sentenza, con questa situazione qua di Spaccarotella, il ragazzo lì di Modena, che credo veramente che sia stato massacrato dagli agenti eccetera, quindi una sproporzione di pene, di valutazione, ma che la gente, se veramente fosse vicino a una famiglia, che non strumentalizzino la cosa più brutta. A me spiace anche dei familiari che nel loro dolore non riescono a dire alla gente dovevate farvi vedere prima per qualcos'altro, ricordate mio figlio in
però Luca, hanno ieri invitato alla calma, devo dire, aggiungendo delle parole che non hanno contribuito alla calma stessa, però hanno detto: ragazzi, state calmi, state buoni, poi c'è ancora l'appello. TG2.
Napolitano promulga la legge sulla sicurezza ma invita ad intervenire per armonizzare alcune norme. Scoppia la polemica, taglia corto il governo che apprezza l'intervento del presidente. Terremo conto dei rilievi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il documento di proclamazione economica, Berlusconi dice abbiamo raggiunto gli obiettivi per l'Unione Europea, il nostro bilancio è affidabile. Il ministro La Russa alla Camera sul tragico attentato che ha costato la vita ad Alessandro Di Lisio, ha adoperato una inusuale quantità di esplosivo, presto in campo mezzi più sicuri e contromisure. Nuove rivelazioni sull'eredità di Gianni Agnelli. Nel 2004 la moglie Marella e la figlia Margherita firmarono un accordo segreto, ma il patto non ha funzionato ed oggi Margherita lo rinnega. La polizia di Los Angeles indaga sulla morte di Michael Jackson e avanza il sospetto dell'omicidio causato da un'overdose di un potente anestetico, il Demerol, e l'inchiesta si allarga ad altri medici del re del pop.
Ieri mattina il quinto nipotino del Presidente del Consiglio, che si chiama Edoardo, figlio di Barbara, è nato in una clinica di Lugano dove stamane si è recato il Presidente del Consiglio, dice l'agenzia ANSA, una visita di 20 minuti per conoscere il quinto nipotino Edoardo e per una carezza alla figlia Barbara e un ringraziamento a tutto lo staff medico della clinica. Che bel bambino, ha esclamato il Silvio Berlusconi davanti al neonato, davvero stupendo, scommetto che diventerà in gamba come Alessandro, che è il fratellino.
Massimo da Roma rientra con i violini, Massimo.
Eh sì, io ero quello che stava prima del traffico.
E vabbè, mi scusi Massimo.
Io sono un suo assiduo ascoltatore e spesso ho avuto il piacere di parlare con lei.
Grazie.
La chiamo però per esprimere il mio dispiacere riguardo al suo commento che ho sentito ieri. Ieri ho sentito da lei la notizia della condanna di Spaccarotella, che comunque è un assassino. Che è stato condannato, non assolto, è stato condannato a poco. E io ho trovato spiacevole sentire da lei così a caldo, il padre di Sandri ha detto non lo mollo, la divisa l'ha salvato. Come io ho visto estrarre un fotogramma, per fare un esempio, da un film. Io non so, non è un ultras, non conosco i Sandri, non conoscevo Gabriele, eccetera. L'ultima volta che, negli ultimi 10 anni sarà andato una volta allo stadio, però questa cosa mi impressionò molto e l'ho seguita. La famiglia Sandri, lui, il papà è un commerciante, il fratello di Gabriele è un avvocato, la mamma si è presa il cancro per questa storia, lui faceva il disc jockey, amava la vita. Era innamorato di una canzone della Nannini, quella meravigliosa creatura. Questa persona qui è stata ammazzata, la sua vita è stata spenta. La sentenza del alla sentenza hanno intervistato il padre, che ha parlato, ha detto, secondo me, io l'avevo inteso che non lo mollava per fare il processo.
No, ma è questo.
Questo. Io sono rimasto molto dispiaciuto, perché lei probabilmente in quel momento stava vedendo TG24, Sky 24, io ero in macchina, la sezione non l'ho vista, ma hanno detto che dalle immagini si vedevano gli avvocati di Spaccarotella che hanno fatto ammiccamenti con gli occhi, alzando le braccia al cielo, si guardavano fra di loro, si congratulavano, neanche avessero fatto appunto un gol. Cioè, io voglio dire,
no, Massimo, mi scusi un attimo, qualcuno mi ha anche scritto è uno scandalo che gli avvocati di Spaccarotella abbiano esultato. Io non ho visto esultanze, erano contenti, ma questo mi sembra assolutamente normale. Quello che non è normale, secondo me, è il clima intorno a questo processo. E l'unica cosa che mi sono permesso di dire, ripeto, me ne assumo la responsabilità, è che questo clima è un clima da condannare, non è un processo di piazza, ci sono delle cose da verificare. Evidentemente i giudici, che secondo me non sono comprati da nessuno, hanno considerato alcune cose. È molto difficile arrivare all'omicidio volontario, sono d'accordo al 100% però con le parole che diceva Michele Brambilla, la questione è molto complicata. Le parole del padre di Gabriele Sandri, ripeto, detto con grande rispetto, con tutta l'attenzione possibile, eccetera, eccetera, mi sono sembrate non dico un incitamento, ma certamente non contribuiscono a sbiadire un clima. Il clima deve essere sbiadito, altrimenti riprenderemo col campionato di calcio tra poco, con di nuovo le sassate ai poliziotti, gli assedi, le macchine bruciate, come già è successo in parte ieri sera a Roma. O no, Massimo?
Posso, mi scusi, non so se mi sente.
Sì, la sento, dica.
No, io ci mancherebbe, io ho stima tantissimo delle forze del... polizia, delle forze dell'ordine in genere, e che è stata espressa pure dalla famiglia. Cioè, qui si parla di una persona che si chiama Spacca Rotella, che non si è mai fatto vedere in faccia, tra l'altro. Io ho grandissima stima delle forze dell'ordine e credo che le forze dell'ordine si vergognino di questi elementi. Allora io sono d'accordo che non bisogna assolutamente avvelenare il clima.
Sì, ma chi è intorno a quel processo, chi è intorno a quel tribunale, se la prende con tutti i poliziotti, ha capito qual è il punto, ma questo, Massimo? Nei confronti di queste persone bisogna essere durissimi.
Ma guardi, siamo durissimi, io però non
chiamo. No, non è così, guardi, guardi che non lo so che lei non chiama a nome degli ultras, non sto dicendo che lei è connivente con queste persone qui. Queste persone hanno trasformato questo processo in una baracconata, vogliono trasformare questo processo in una baracconata, non perché gliene importa qualcosa di Gabriele Sandri, ma perché fanno le vittime e vogliono scagliarsi contro la polizia per coprire le loro malefatte. Questo è il punto.
Dottor Cruciani, ma stasera, tra ieri e oggi, l'hanno chiamata centinaia di persone, non erano ultras, erano cittadini normali che sono stati sconvolti da questa sentenza.
Certo, poi c'è tutta la considerazione, ecco, che bisogna fare sulla sentenza, e le dico, io sono d'accordo.
Di qua, certo, non come gli ultras, a me che me frega degli ultras.
No, però sono una parte del processo, perché ha visto quello che è successo. Io dico che siccome le parole della famiglia Sandri possono contribuire a esasperare ancora gli animi, possono, lo dico con tutto il rispetto, secondo me anche nel dolore subito dopo la sentenza bisognerebbe evitare certe espressioni. Basta, poi dico solo questo, ma non voglio dare nessun consiglio al padre di Sandri, gli è morta una persona, per carità.
Per me parlare degli ultras in questa vicenda significa allontanare l'attenzione dal punto vero, che è quello di una sentenza che nessuno, le persone comuni non sentono nessuna come vera. E io la saluto perché so che sto rubando il
retroporto. No,
tempo.
Massimo, la ringrazio, però in questo modo di intendere, cioè, secondo lei c'è una sola possibilità, cioè la condanna per omicidio volontario di Gabriele di Spaccarotella, giusto Massimo?
Guardi, lei mi
no, perché se è solo questa,
io non posso,
no,
fare,
se
allora
è solo questa la possibilità, allora che lo facciamo fare il processo? Mi spieghi?
Scusi, di solito le leggi si fanno, le leggi, perché i tempi cambiano, per esempio lo stalking è la sensibilità che c'è,
sì,
adesso, no?
Sì.
Prima c'era il delitto d'onore, che è una sensibilità che non c'è più. Adesso, scusi, ma la sensibilità della gente comune, che vede che uno che ammazza una persona a 60 metri di distanza, la sensibilità della gente comune è che sia condannato. Poi il giudizio tecnico, il formalismo tecnico, non sono...
No, però Massimo, lei stesso l'ha detto che è stato condannato, no?
È stato condannato, ma e lei mi dice che non fa un giorno di galera, allora esprimo meglio, per me deve essere condannato e fare tanti anni di galera senza un minimo.
Benissimo,
di...
allora ripeto, io aggiungo, Massimo, se lei pensa che non ci sia bisogno per questo di un processo e che tutto sia scontato, non si ha fiducia nei meccanismi della giustizia. I meccanismi della giustizia possono portare anche a errori di valutazione, eccetera, e comunque poi c'è un secondo grado in questa vicenda, come lei sa bene. Perché, ripeto, se ci si aspetta un unico verdetto, allora che lo facciamo a fare il processo? Riccardo da Roma.
Ah, buonasera, dottor Cruciani. Senta, anche io volevo intervenire in merito all'omicidio di Gabriele Sandri, però in particolare perché ho sentito un ascoltatore in precedenza che appunto aveva detto di essersi andato a rivedere sul codice penale.
Sì, modo. Qui c'è tutta una discussione, altri dicono che non è vero quello che ha detto l'ascoltatore. Vabbè, non entriamo in questo meccanismo, perché altrimenti non facciamo una trasmissione col codice penale in mano,
esatto,
non mi sembra il caso.
Non era questa la mia intenzione, anche che poi in realtà sono stato un po' preceduto da quanto ha detto, se non sbaglio, Brambilla in precedenza. Perché appunto il diritto penale, io ne parlo un po' da fresco studente che mi sono laureato da poco, quindi più che altro mi...
Sì, dunque?
È che... Non esiste il bianco o il nero nel diritto penale in particolar modo, e di conseguenza il dolo, esistono determinate sfumature, e nello specifico quella che probabilmente era da prendere in considerazione era il cosiddetto dolo eventuale, che nello specifico forse calza a pennello, perché c'è un esempio fatto dal nostro professore di diritto penale che più che altro dice, che è un esempio che probabilmente lei dirà, beh, non c'entra niente, però sarò breve, questa è la cosa. Quando ci sono dei bambini che giocano per strada, e c'è un signore che, annoiato dai rumori, decide di prendere una bottiglia di vetro e senza guardare la lancia.
Sì.
Questa bottiglia prende un bambino e lo ammazza, o comunque insomma lo ferisce. Ora, ovviamente non c'è l'intenzione nella condotta, non si può parlare di condotta pura di dolo. Nel senso,
sì,
che
certo, certo.
Io
certo.
Voglio
però c'è il dolo, quella. Ci può essere il dolo eventuale.
E comunque la chiave sta nel fatto che io accetto il rischio che con quel mio comportamento effettivamente un evento...
Ho capito Riccardo, devo chiudere, però lei dice questo poteva essere attribuito a Spaccarotelle, così?
Questo assolutamente.
La ringrazio. Con questa considerazione, questa pennellata giuridica del neolaureato Riccardo, devo chiudere con Marcello da Napoli, Roberto dalla provincia di Brescia, Guglielmo da Salerno, ci sentiamo se vogliono domani sera 18:30, ciao.
Spaccarotella non lo mollo.